Siamo con il cardinale Angelo Comastri, arciprete emerito della Basilica di San Pietro, per riflettere sul senso della giornata del 25 dicembre. Eminenza, qual è il messaggio del Natale?
Vorrei partire dallo scrittore Curzio Malaparte, del quale parlo proprio in questo libro che è tutto dedicato al Natale. Curzio Malaparte venne battezzato nel mese di giugno del 1957, ormai era, si può dire, anziano. Battezzato nel mese di giugno, è morto nel mese di luglio. Perché ha ritardato tanto? L'ha detto lui. È più di 3 anni che sto pensando al battesimo. Ma ho ritardato perché ero scandalizzato da come i cristiani vivono il Natale. Chiediamoci allora, qual è la grande lezione del Natale? La prima è evidente, guardate il presepio. Cosa c'è? Una famiglia. Maria, Giuseppe e il bambino. Non ha voluto niente Gesù, tutta povertà, semplicità, ma ha voluto una famiglia. Nessuna ricchezza, ma ha voluto una famiglia, anzi una santa famiglia, per dirci che la famiglia è un progetto di Dio. La famiglia è un disegno di Dio, pertanto chi combatte la famiglia combatte l'umanità. Giovanni Paolo II ha gridato più volte: attenti, attenti, non fatevi toccare l'umanità come l'ha pensata Dio. Ecco, a Betlemme Gesù ce l'ha ricordato. Venendo in questo mondo, il primo messaggio è questo: attenti, la famiglia è sacra. La famiglia è un bene preziosissimo e chi combatte la famiglia non solo combatte Dio, ma combatte la felicità umana, la felicità dei figli. Quanti casi mi sono capitati di ragazzi sofferenti a motivo della famiglia in crisi. Quando ero parroco a Porto Santo Stefano, una sera di estate venne un giovane studente di medicina che aveva i genitori, ambedue medici. Mi dice: Don Angelo, venga a casa mia. I miei genitori si vogliono separare. Io e mia sorella siamo sgomenti, non capiamo perché. Vado a casa, parlo, cerco di esprimere un pochettino il messaggio cristiano sulla famiglia. Non riesco a convincerli. Alla fine interviene il figlio, medico, o meglio, era l'ultimo anno di medicina. Dice a papà: papà, tu sei medico. Mamma, tu sei medico. Voi sapete che la cellula umana è composta da 46 cromosomi. Papà, 23 l'hai dati tu. Mamma, 23 l'hai dati tu. Non potete separarvi senza spaccare me e mia sorella. Voi non avete diritto di fare questo. Oh, l'ha messo in crisi. Ha salvato la famiglia. È il messaggio di Betlemme.
Sente, il rischio, sempre in agguato, come ha avvertito il Papa, è che il Natale diventi una festa di mercato o consumista. Ecco, come fare per evitarlo?
Anche questo è un messaggio che viene da Betlemme, famiglia ma anche povertà, che mette in crisi due convincimenti oggi molto comuni. Molti pensano che più ci si diverte e più si è felici. Julian Green è un grande scrittore. All'inizio del suo diario scrive: se volete sapere dove non abita la felicità, frequentate i luoghi di divertimento. Li troverete briciole di piacere, ma felicità neanche l'ombra. Tant'è vero. Oggi possiamo aggiungere che in quei luoghi circola tanta droga. La droga che cos'è? È una fuga da una vita che non è felice. Ma non solo. La povertà di Betlemme mette in crisi anche un altro convincimento, molto diffuso: tanti soldi, tanta felicità. Non è vero. Pensate a uno scrittore contemporaneo, o meglio un giornalista, perché l'ho letto su un giornale, ha preso in giro le parole di San Paolo, lettera ai Corinzi, dove San Paolo scrive: se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non la carità io sono niente. E lui ha fatto così: se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, sono i soldi, non sono niente. Brutto idiota. Lo dico veramente convinto. Non è vero che i soldi rendono felici. Basta pensare a Jean-Paul Getty, che celebrò il primo miliardo di dollari. Ebbene, diventò famoso in Italia quando sequestrarono il nipote. Non voleva pagare il riscatto. Tagliarono un pezzo di orecchio, lo mandarono alla stampa, la si decise a pagare il riscatto. Poco prima di morire disse: posso testimoniare con grande sicurezza, perché l'ho provato, che non c'è alcun rapporto tra il denaro e la felicità, tra la ricchezza e la felicità. Ancora di più. Mario Soldati, 1970, andò in Svezia per cantare il paradiso svedese. Io ero giovane sacerdote, mi ricordo si parlava tanto in quegli anni. È la società migliore, la società più felice. Mario Soldati partì. Il titolo va a essere Il Paradiso Svedese, Il libro che è venuto fuori invece cos'è? I disperati del benessere. E lui disse, lì manca qualcosa. Non ebbe il coraggio di dire, lì manca Dio, lì manca la lezione di Betlemme messa in pratica.
Prepara la culla e Natale è il titolo del volume che ha mostrato poc'anzi, pubblicato dalla San Paolo. Ecco, qual è il messaggio di questo testo?
Il messaggio del libro è un richiamo alla verità del Natale. Fate un Natale vero, voglio dire, con questo libro. Faccio un Natale come l'ha fatto Gesù, perché fare il Natale, ecco, significa che Betlemme sei tu. Allora, rivivere dentro di noi l'esperienza di Betlemme, invece di riempire le case di tante cose inutili, svuotiamole e diamo qualcosa a chi non ha, aiutiamo qualcuno che non ha, facciamo un'opera di carità e sentiremo dentro di noi la gioia di Betlemme, il canto degli angeli, come diceva Maria Teresa.
Betlemme oggi sei tu è un altro volume a sua firma. È indicativo il sottotitolo, sei pronto per accogliere Gesù, recita.
Ecco, difatti dobbiamo fare un esame di coscienza. In genere si fa una novena per prepararsi a Natale. La novena perché? Per dire, stai attento, se vuoi vivere il Natale vero, devi sintonizzarti con i sentimenti di Gesù. Sintonizzarti con le scelte di Betlemme, allora puoi fare un Natale vero. Ecco perché Betlemme sei tu.
Senta, qual è l'importanza della preghiera e in particolare del rosario per entrare in sintonia con il messaggio del Natale e anche con lo sguardo evangelico?
La preghiera è fondamentale. Pensate a Alessi Carrel, un medico che si è convertito a Lourdes davanti a un miracolo che lo mise in crisi. Lui non voleva accettarlo, lottò tantissimo, alla fine disse, Vergine Benedetta, hai vinto. Ha scritto un libretto nel quale dice, abbiamo bisogno della preghiera, più dell'ossigeno. Lo dice lui come medico. La preghiera ci mette in comunione con Dio e senza Dio non siamo niente. Ebbene, il rosario è la preghiera più bella che ci sia. Certo, la messa è la massima preghiera, ma la preghiera del rosario è la preghiera dei semplici, la preghiera degli umili, la preghiera di tutti. E non è una preghiera semplicemente mariana, certo è mariana, ma è una preghiera al centro della quale c'è Gesù. Ma la vita di Gesù visitata con una guida meravigliosa, la Madonna. La Madonna ci guida nei misteri e ci fa capire qual è il senso della vita di Gesù, il messaggio della vita di Gesù. Ecco perché il rosario, pregato bene, non recitato, pregato bene, meditato, il rosario fa un bene immenso. E a questo punto vorrei dire, Telepace è venuta incontro ad un'esigenza. A me arrivano continuamente inviti, riprende il rosario, riprende il rosario. Il suo rosario faceva tanto bene all'anima. Tante persone, addirittura nelle case per anziani o nelle famiglie, si ritrovavano insieme per pregare il rosario. Ora come facciamo? Da Londra, una comunità, la comunità cattolica di Londra, italiana di Londra, si ritrovavano insieme a pregare il rosario. Ecco, Telepace ha accolto questa esigenza e dal 1 gennaio ogni sera alle 19:30 andrà in onda il Santo Rosario. Potete voi sintonizzarvi, chi volete, e pregare con noi. Sarò anch'io a servizio, ma per pregare, non sono io che conta, è la Madonna. E devo testimoniare che il Rosario che ho pregato per tanto tempo da San Pietro ha fatto tanti miracoli, perché la Madonna, entrando nelle case, ha fatto cose straordinarie. E io sono convinto che farà altrettanto.
Senta, dove si svolge il Rosario che riprenderà a partire dal 1 gennaio 2024?
Sarà fatto nella mia cappellina, perché sia una preghiera familiare. È come se fosse una famiglia che prega. Saremo poche persone. Ci mettiamo davanti all'immagine della Madonna, tabernacolo accanto, la Madonna che ci porta a Gesù. Pregando, la Madonna ci guida all'incontro con Gesù. Proprio pregato in famiglia.